Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Avere Gesù Cristo come Signore e Salvatore vuol dire essere estremamente benedetto. Però vuol dire anche avere una vita di prove, di difficoltà e di sofferenza. Abbiamo ricevuto la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Cristo. Allora, ascoltate questo elenco. Un vero credente può avere gravi malattie che portano sofferenza e anche la morte mentre è giovane. Chi è in Cristo può avere grossi problemi di famiglia, per esempio figli che prendono una brutta strada portando tanto dolore, matrimoni che vengono distrutti, problemi con parenti. Può avere problemi economici, al punto di perdere il lavoro e appunto abbiamo conosciuto persone perdere casa. Chi è in Cristo può avere un lavoro difficilissimo, dove vieni maltrattato, sfruttato, ma non c'è altra possibilità. Può essere maltrattato e trattato ingiustamente al lavoro o a scuola. Può avere problemi grossi con vicini, può essere tradito da amici, può soffrire in tanti modi. Allora, scusatemi. Ma essendo così, ed è così, ma che vantaggio c'è nell'avere Cristo? Cioè, se possono succedere tutte queste cose brutte e tanti altri, allora che vantaggio c'è nell'avere Cristo, visto che avere Cristo non ti rende la vita più facile, non ti fa evitare difficoltà e dolori? Che vantaggio c'è? Allora, attenzione. Quella domanda, che vantaggio c'è, è fondata su un ragionamento falso, un ragionamento sbagliato, un ragionamento che solitamente noi prendiamo per scontato. Il problema con questo ragionamento che sta sotto è che il ragionamento è fondato su una presupposizione che non è vero. Quanto è importante che noi impariamo a riconoscere le nostre presupposizioni, perché su di esse costruiamo i nostri ragionamenti e tramite le presupposizioni valutiamo tutto nella vita. Se una presupposizione è vera, allora si può costruire i veri ragionamenti sopra. Ma se una presupposizione è falsa, tutti i ragionamenti che si costruisce sopra saranno falsi, per forza. Perciò è importantissimo riconoscere le nostre presupposizioni. Se io non riconosco una presupposizione che ho, e scusate, abbiamo tutti presupposizioni, ma se non riconosco che è falso, sarà impossibile riconoscere che questo ragionamento che ho costruito sopra è sbagliato, perché mi filerà, giustamente. E allora non posso rendere ogni ragionamento soggetto a Cristo. Devo capire le presupposizioni che ho. Allora, il ragionamento che ho menzionato prima, cioè, ecco il ragionamento, ma se essere in Cristo non ti fa evitare le cose brutte della vita, allora come conviene, ovvero non conviene, che vantaggio c'è? Quel ragionamento è costruito su una presupposizione che, qual è la presupposizione sotto di quello? C'è una forte presupposizione, cioè pensiero che uno tiene senza neanche renderci conto. Di solito le nostre presupposizioni non vengono mai in mente a livello cosciente. sono quelle cose che sappiamo e fondiamo la vita senza nemmeno pensarci, perché sono cose che crediamo profondamente. Allora, la presupposizione sotto questo è quello che la vera benedizione è di avere una vita terrena con pochi problemi e poca sofferenza. Questa è una presupposizione, cioè la vera star bene vuol dire avere una vita terrena con pochi problemi. Questo è star bene. Allora, se fosse vero, certo, avere una vita piena di problemi pur avendo Cristo, uno direbbe allora cosa serve avere Cristo? Se fosse vero che la vera benedizione è di avere una vita facile con pochi problemi. Ma io capisco questa presupposizione, ma non è la verità. E perché non è la verità? Perché è falso che la vera benedizione è di avere una vita terrena facile con pochi problemi? Perché noi non siamo un corpo, siamo un'anima che dimora dentro un corpo temporaneamente. Questa è la base. Quella presupposizione che la vera benedizione vuol dire di avere pochi problemi presume che siamo un corpo e una mente che viviamo qui e poi finisce tutto. Ma noi non siamo un corpo e una mente, siamo un'anima che dimora dentro un corpo per un pochettino di anni, mentre siamo in pellegrinaggio. E allora le più grandi benedizioni non sono quelle che riguardano il corpo, ma quelle che riguardano l'anima, perché quelle benedizioni durano tutta la vita e tutta l'eternità. Se il corpo sta bene, ma l'anima non sta bene, la persona non sta bene, perché la persona è l'anima. Invece, se l'anima sta bene, anche se il corpo sta male, la persona sta bene. Questo è il messaggio che noi vediamo ripetutamente nella Bibbia. Per esempio, ascoltate quello che dice Paolo in 2 Corinzi 4, 16-18. Conoscete questo? Perciò, Paolo che subiva molto nel corpo, perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore, il corpo, va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno, l'anima. Infatti, la nostra leggera afflizione, Paolo che soffriva terribilmente, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, Paolo che soffriva terribilmente per decenni, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, le difficoltà di questa vita, ma a quelle cose che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Avere Cristo è il dono più grande del mondo, perché le benedizioni di Cristo sono eterne e di immenso valore, smiseratamente più grande delle benedizioni che sono limitate alla vita sulla terra. Abbiamo ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Ascoltate Efesini 1:3. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Efesini dice che siamo già seduti con Cristo in cielo. Non ci capisco, ma è scritto. E noi abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Fratelli e sorelle, e questo è per chi ha Cristo, il motivo per cui noi ci scoraggiamo è perché spesso stiamo cercando le benedizioni sbagliate. Siamo focalizzati sulle piccole cose anziché sulle grandi cose, e perciò quando Dio, nella sua perfetta saggezza, per darci più delle cose grandi, ci fa mancare le cose piccole, stiamo male. Questa è una mancanza di fede in Dio. Noi giriamo le spalle alle cose grandi, guardando le cose piccole, vogliamo quelli. Dio ci fa mancare le cose piccole per darci le cose grandi, e noi stiamo male. Siamo abbattuti, e siamo frustrati, e siamo scoraggiati, perché stiamo guardando la direzione sbagliata. Dio volendo, quello che vorrei fare oggi è di aiutarci a ricordare l'opera di Dio in noi, in modo che possiamo avere più fede in Lui, mentre aspettiamo di vederlo nella sua gloria per tutta l'eternità. Iniziamo ricordando che Dio vuole che cosa da noi. Semplicemente, cosa vuole da noi? Grandi opere, grandi impegni, grandi sacrifici. Che cosa vuole Dio da noi? Vuole la fede. Vuole la fede. Ma che cos'è la fede? Cosa vuol dire fidarti di Dio? In parole semplici, la fede è quando accetto la scelta che Dio ha fatto per me oggi, le circostanze, gli avvenimenti, le prove, come scelta migliore. Anche se va contro quello che avrei scelto io, la fede è considerare quello che Dio fa come la cosa migliore, non perché ci capisco, ma perché so che Dio non può sbagliare, mentre io sbaglio costantemente. E la fede è anche credere che Dio sta facendo la cosa giusta e buona, perché Dio dice di fare la cosa giusta e buona. Il motivo per cui mi fido di Dio è perché io credo che Dio ha al cuore il mio meglio. Credo nel suo amore per me e credo che Dio non può sbagliare. Riconosco umilmente che spesso io non so qual è la cosa migliore, quale sia, non lo so, e mi fido di quello che Dio decide. Questo è la fede. Quindi, la fede non è credere che Dio farà come voglio io. Quello non è fede. Io voglio quello ed io ho fede che tu mi darai quello. Quello non è fede. Quello che è immaginare Dio come una macchina che se io ho abbastanza fede e tiro la leva giusta, Dio mi dà quello che voglio. Quello non è fede biblica. La fede biblica è: sia fatta la tua volontà. Mi fido che è la cosa giusta. La vera fede vuol dire fidarmi delle scelte di Dio nella mia vita. In tutta la Bibbia, Dio ci insegna ad avere fede in Lui. Guardiamo insieme Marco 4, 35 e 41. Un avvenimento in cui Gesù Cristo, che è Dio, riprende i discepoli perché non avevano fede in Lui. Quando si trovavano nella barca sul mare di Galilea in mezzo ad una grande tempesta che rischiava di affondare la barca. Gesù dormiva e i discepoli avevano grande paura. Leggo Marco 4, 35, 41. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli, Gesù, intanto, stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, e calmati. E il vento cessò e si fece buonbonaccia. Poi disse loro, perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi di gran timori e dicevano tra loro, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Se un bambino di 5 anni o un ragazzo di 12 anni o un uomo di 46 anni dovesse gridare al vento di fermare, si fermerebbe? Gesù? Sì, un uomo normale no. Voglio notare una cosa. La situazione dei discepoli era umanamente disperata. Erano in grave pericolo. Si trovavano in mezzo al mare di Galilea in una piccola barca che si stava riempendo di acqua a causa di una terribile tempesta. Umanamente parlando, rischiavano di morire. Quante volte noi ci agitiamo per situazioni molto meno gravi di questo? Molto spesso ci agitiamo per sciocchezze, la loro era una situazione grave, veramente grave. Questi erano pescatori, conoscevano il lago e conoscevano che se le cose vanno avanti così, noi moriamo. Era un vero pericolo. Però, nonostante quanto era una situazione grave, Gesù riprende loro perché avevano paura, anziché fede in Lui. Quindi avrebbero dovuto avere fede e non paura. Nonostante una situazione estremamente grave, avrebbero dovuto avere fede anziché paura. Certamente qualcuno potrebbe dirmi, certo loro potevano avere fede, perché Gesù era fisicamente proprio con loro. A chi pensa così, io vorrei citare le parole di Gesù Cristo mentre stava per tornare in cielo, in Matteo 28. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. È vero. Due punti importanti da notare qua. Gesù Cristo ha ogni potere in cielo e in terra. Gesù Cristo è Dio onnipotente, sovrano su ogni circostanza della tua vita. Punto numero due. Gesù Cristo è con noi e resterà con noi fino alla fine del mondo, l'età presente. E poi noi saremo con Lui. Quindi noi non dobbiamo avere timore. Un brano simile è Ebrei 13:5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Dio è con noi, non ci lascerà, e perciò possiamo avere fiducia e non temere alcun male. Perciò la reprensione di Gesù ai discepoli in quell'occasione della tempesta vale anche per noi, in qualunque momento in cui ci troviamo con timore in mezzo a qualche situazione difficile o brutto o pericoloso. Gesù Cristo è veramente con noi in ogni momento della vita, in ogni situazione, in ogni difficoltà. Se ricordiamo questa verità meravigliosa, avremo gioia e pace e saremo consolati nelle difficoltà, nelle ingiustizie, nelle persecuzioni, nelle prove. Pensando ancora a quando Gesù era addormentato nella barca, la barca che si riempiva di acqua a causa delle onde, consideriamo i motivi per cui i discepoli non dovevano avere paura. Gesù ha detto, perché avete avuto paura? Allora, perché non dovevano avere paura? Ma Gesù era con loro. No, ma andiamo più a fondo. Quello non è capire il brano. Perché non dovevano avere paura? Perché i motivi per cui non dovevano avere paura sono gli stessi motivi per cui noi non dobbiamo avere paura in qualunque situazione. I discepoli non dovevano avere paura perché dovevano ricordare tre verità. Che essendo buoni giudei che conoscevano la Bibbia e poi avevano visto Gesù, dovevano capire tre verità che bisogna ricordare. Perché ricordare queste tre verità ci darà pace in mezzo alle prove più difficili. Queste verità sono una rocca solida sulla quale possiamo fondare la nostra vita. Vengono proclamati ripetutamente nella Bibbia e perciò è importante non solo conoscere queste verità, ma ricordarle e fondare i pensieri su queste verità. Queste verità riguardano tre cose: la potenza di Dio, la saggezza di Dio e l'amore di Dio per noi. La prima verità è che Dio è onnipotente. Ho appena letto in Matteo 28 che Gesù dichiara che ogni potestà gli è stato dato in cielo e sulla terra. Non esiste potere che può opporsi a Dio. Dio è assolutamente sovrano e onnipotente in ogni circostanza che tu hai. La seconda verità è che Dio è pieno di saggezza e sa sempre la cosa giusta da fare. Dio non può sbagliare, gestisce tutto perfettamente. La terza verità è che Dio ci ama con un amore eterno. E quindi Dio usa il suo potere e la sua sapienza per curarci in modo perfetto. Allora, se Dio non fosse potente, pur amandoci e pur essendo saggio, se non fosse potente da adempiere la sua volontà per noi, allora saremmo soggetti alle circostanze al di fuori del controllo di Dio. Ma grazie a Dio non è così, perché Dio è potente. È onnipotente e non esistono circostanze al di fuori del suo controllo. La Bibbia rende questo estremamente chiaro. Dio controlla tutto. Se pur essendo onnipotente e saggio Dio non ci amasse, allora avremmo da avere paura, perché Dio a quel punto non avrebbe stimolo di impegnarci, sì, per il nostro bene, visto che di natura siamo peccatori, nemici di Dio. Ma grazie a Dio, Dio ci ama. Ci ama con un amore eterno, un amore così profondo che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. L'amore di Dio per noi è così immenso che serve un'opera divina per renderci capaci a comprendere di più di questo amore che sorpassa la conoscenza. Conosciamo bene in questa chiesa, ma voglio leggervi ancora la preghiera che Paolo fa per i credenti di Efeso. Abbiamo noi bisogno di questa preghiera per capire meglio l'amore di Dio. Per queste ragioni, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia quello che prego, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Parole umane non sono sufficienti per poter descrivere l'immensità dell'amore di Dio per noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, quello che era più prezioso a lui, per poter salvare tutti coloro che veramente crederanno in Gesù Cristo. Quindi possiamo essere sicuri che Dio userà la sua grande potenza e la sua perfetta saggezza per il nostro vero bene. E poi, se pur essendo onnipotente e pur amandoci, se Dio non avesse saggezza per sapere come amarci e come curarci, allora anche lì avremo motivo di avere paura. Però Dio è saggio. Infatti, come leggiamo in Colossesi, parlando di Gesù Cristo, che è Dio, Paolo dice affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Gesù Cristo sono tutti i tesori della sapienza e della conoscenza dell'universo. Dio sempre sa perfettamente il modo migliore di adoperare il suo grande potere, guidato dal suo amore, per la sua gloria e per il tuo bene. Non esiste mai una situazione nella tua vita. Io parlo delle situazioni grandi e quelle più piccole, che Dio non sa perfettamente come gestire. Dio non può sbagliare nel suo modo di gestire le circostanze della tua vita per il tuo bene. Allora, alla luce di questo, come i discepoli nella barca con Gesù, anche noi non dobbiamo avere paura, ma piuttosto dobbiamo fidarci di Dio. Ricordate che fidarci di Dio vuol dire umilmente accettare quello che Dio predispone nella nostra vita, sapendo che la sua via per noi è giusta ed è perfetta e porta al nostro vero bene. Possiamo fidarci perché Dio è in controllo di tutto. No, io devo ammettere, io non capisco come riesce Dio a gestire i peccati degli altri nei miei confronti. Nessuna idea. Come non riesco a capire come riesce a gestire i miei peccati nei confronti degli altri, perché Lui non ci fa mai peccare, non ci tenta, eppure gestisce. Gesù diceva di Giuda: è necessario che il figlio dell'uomo se ne va in questo modo, essendo tradito, ma guai a quell'uomo per cui succede, sarebbe meglio per lui se non fosse mai nato. Nella saggezza di Dio, durante la tempesta di cui leggiamo in Marco 4, Gesù scelse di calmare il mare. Però nella sua sapienza, spesso Dio non calma il mare dei nostri problemi, almeno non subito. Invece, a volte, nella sua saggezza, Dio sceglie di curarci in modo diverso, permettendo a volte per lungo tempo quello che noi chiamiamo il male. Per esempio, nella sua saggezza perfetta, Dio permise che vari apostoli furono messi alla morte. Permise che l'apostolo Paolo fu tenuto in carcere ingiustamente per vari anni. E poi fu prigioniero a Roma, sappiamo, per 2 anni interi in un appartamento legato a una guardia. In Apocalisse 2 e 3 leggiamo le lettere che Cristo ha mandato alle 7 chiese. Nella lettera alla chiesa di Smirne, Gesù Cristo parla della sua cura per loro. Ma notate, perché vi leggo adesso, notate che la sua cura fu compresa anche di lasciare alcuni di loro morire per la fede. Eppure quella morte non era una sconfitta, perché dopo i credenti che sono stati uccisi ricevono la corona della vita. Questo è avere una prospettiva da Dio. Leggo Apocalisse 2, 8, 11. All'angelo della chiesa di Smirne scrive: Queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Notate che Gesù si identifica a loro, colui che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. E la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele, fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Umanamente parlando, sentire che qualcuno sarebbe messo in prigione e poi messo alla morte sarebbe considerato una sconfitta. Uno che non comprende le verità eterne si domanderebbe dov'era la cura di Dio. Anzi, umanamente si direbbe che Dio non ha curato loro, si direbbe umanamente. Invece, Dio non ha mancato di curare quei credenti. Gesù Cristo era con quei credenti quando sono stati messi alla morte ed è rimasto con loro quando hanno lasciato i loro corpi. La cura non è farci evitare i dolori. La cura non è farci evitare le ingiustizie. La cura non è darci meno problemi. Quanto spesso siamo focalizzati su quello che vorremmo nella carne, non riconoscendo quello che stiamo ricevendo nello spirito, e perciò stiamo male, perché Dio si serve delle prove per darci più. Perciò, alla luce di questo, per avere pace nelle difficoltà, nelle situazioni di ingiustizia, nelle persecuzioni, nelle sofferenze, dobbiamo ricordare il punto che ho detto all'inizio. Il mondo, che è senza Dio, e perciò senza lo Spirito Santo, considera la vita fisica sulla terra come la cosa più preziosa. Invece chi è in Gesù Cristo, e quindi chi ha la vita eterna, capisce e deve ricordare che la vita fisica sulla terra è destinata a finire. La vera vita è la vita spirituale che durerà per tutta l'eternità con Cristo in cielo. Inizia adesso e va avanti per sempre. Quindi le prove e le difficoltà sulla terra sono strumenti nelle mani di Dio che Dio usa per compiere la sua buona opera in noi. Quando comprendiamo e ricordiamo questo, possiamo avere gioia nelle prove. Come leggiamo in Giacomo 1. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Prove, sofferenze, difficoltà. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti o maturi e completi in nulla mancanti. E quindi, chi è senza Cristo non può capire questo. Non può. Le prove che comprendono le difficoltà e le cose brutte sono strumenti che Dio usa per compiere un'opera buonissima in noi. Possiamo trovare gioia nelle prove, sapendo che Dio sta usando le prove per bene. Potremmo paragonare questo ai tagli che un dottore fa durante una chirurgia che porta grande beneficio alla paziente. In sé i tagli sono dolorosi, però fanno parte di un'opera che porta bene alla paziente. Similmente, le prove sono dolorosi e sono difficili da sopportare, però ci portano un gran bene per tutta la vita e tutta l'eternità. Dio fa cooperare tutte le cose al nostro bene quando siamo in Cristo. Il Padre cura perfettamente chi è veramente in Cristo e gestisce tutto in modo che ogni avvenimento nella vita di un credente, ogni prova e ogni situazione porta al vero bene di quella persona, cooperando a confermare quella persona all'immagine di Cristo, in modo che quella persona può arrivare ad essere santo, immacolato, quel credente, davanti a Dio nell'amore per tutta l'eternità. Allora, a ciascuno di voi che ha Gesù Cristo come Signore e Salvatore, Dio dichiara nella sua parola: non esiste prova o difficoltà che può separarti dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dio ha iniziato una buona opera in te prima della fondazione del mondo, ed egli porterà quell'opera a compimento servendosi dalle prove che manda nella tua vita. Filippesi 1:6 dice proprio quello: essendo convinti di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Le prove sono arnesi, sono attrezzi, sono strumenti scelti con cura, con saggezza e con amore da Dio per continuare e portare a compimento la sua opera in ogni vero credente. Ricordate che nessuna prova, neanche la morte fisica, nessuna prova può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Voglio leggere, sappiamo, conosciamo questo brano, ma vi prego di ascoltarlo con gli occhi del cuore. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quello che ha giustificati li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati riputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Non solo le prove non possono separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù, ma in realtà le prove fanno parte dell'amore di Dio per noi in Cristo Gesù, perché producono un bene eterno in noi, noi che siamo figli di Dio. Quando l'apostolo Paolo ha capito questo, sapete che Paolo non aveva sempre capito questo, ma quando Paolo ha capito questo, ha trasformato il modo in cui vedeva le sue prove. Una delle sue prove più difficili fra tutti era la spina nella carne che Dio gli ha dato per proteggerlo dalla superbia. Allora vi leggo in 2 Corinzi 12, lui legge di questo avvenimento e notate come è stato trasformato il suo modo di vedere le prove della vita quando ha capito come sono strumenti di Dio. secondo Corinzi 12, dal versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, molto volentieri, mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Io prego che ognuno di noi che ha Gesù Cristo possa imparare questa lezione fondamentale. Le prove e le difficoltà ci rendono deboli. Ed è proprio nella debolezza più profonda che conosciamo la potenza e la grazia di Dio più che in qualsiasi altro momento. Quando Paolo è arrivato a quel punto, ha finalmente capito che era una cosa meravigliosa conoscere la grazia e la potenza di Dio al punto che trovava diletto nelle sofferenze. Deve essere una gioia immensa di trovare diletto nelle sofferenze. Ed è. Noi possiamo avere pace nelle prove quando siamo umili, avendo vera fede che Dio sa quello che sta facendo, ed è per amore nostro, per il nostro bene. Queste verità ci servono. Perché siamo tutti deboli. Ci è difficile sopportare le difficoltà, le sofferenze e le prove della vita. Ci è difficile. Abbiamo bisogno di ricordare le verità che abbiamo visto oggi. Verità che Dio ci insegna ripetutamente nella Bibbia. Abbiamo bisogno di ricordare che Dio è potente, è onnipotente e perciò è pienamente in controllo di tutto. Egli controlla perfino quanti capelli che hai nella testa, che vuol dire se controlla quello, se controlla se un passero cade a terra o no, controlla se c'è una mosca che ti dà fastidio, se c'è il rumore che ti ostacola da dormire, controlla se hai indigestioni, controlla quanto traffico c'è, controlla come si comportano i colleghi di lavoro. Dio controlla tutto, è onnipotente. Dobbiamo ricordare che Dio è onnisciente, pieno di saggezza, non può sbagliare, è perfetta la sua saggezza. Lui sa sempre cosa fare per portare avanti la sua opera in te. E poi dobbiamo ricordare e gioire nel fatto che Dio ci ama in Gesù Cristo. L'amore di Dio per noi è la base della sua cura per noi. Dio controlla tutto con saggezza in base al suo amore per noi. E allora possiamo gioire in ogni situazione, anche le situazioni più difficili, non perché la situazione ci dà piacere. Paolo non diceva mi diletto a causa delle ingiurie e le afflizioni, si trovava diletto nelle sofferenze, sapendo che era in quel momento che conosceva di più la potenza di Dio e la grazia di Dio all'opera in lui. Allora, o credente, tu che veramente ti aggrappi a Gesù Cristo come il Signore e Salvatore, ti dico, fidati di Dio, poni la tua fede in lui, ovvero credi che quello che egli ha predisposto nella tua vita oggi, quello che tu stai passando, è la cosa migliore, secondo la sua perfetta saggezza, alla luce del suo grande amore per te. Fidati, abbia fede. Non perché capisci come sta facendo e per quello che sta portando in quella prova. Spesso non siamo in grado e lui non ci rivela quello che sta facendo, perché se dovessi rivelarci non ci sarebbe la fede. Fidati perché sai che Dio non può sbagliare, che Dio è in controllo e che Dio ti ama. Fidati di Dio. Alla luce di questo, certamente non devi lamentarti nelle prove e nelle difficoltà. Non devi chiedere, ma perché? Perché? Non devi mai fare quello, perché quello è abominevole. Non devi scoraggiarti. Perché? Non devi scoraggiarti. Piuttosto, tu puoi ringraziare Dio che Egli è con te, che non ti abbandonerà mai. Ringrazia Dio che Egli è in controllo per il tuo bene e per la sua gloria. Ringrazia Dio che la prova passerà al momento giusto, ma il suo amore per te non finirà mai. Ringrazia Dio che hai l'eternità con Lui. Tutto questo è vero per chi ha Gesù Cristo come Signore e Salvatore, e perciò per chi non ha Gesù Cristo, le prove non servono per il tuo bene, portano solo male. E allora dico, ravvediti oggi, riconoscendo il tuo peccato, credi in Gesù Cristo come l'unico che può salvarti, umiliati davanti a Lui, aggrappati a Lui come Signore della tua vita e Salvatore della tua anima. Allora sarai perdonato e salvato, e allora le verità che hai sentito oggi saranno per te. Voglio ringraziare Dio per la sua potenza, per la sua saggezza e per il suo amore, perché siamo curati in ogni momento. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso, maestoso sul tuo trono, e nessuno riuscirà a opporti, né in cielo né sulla terra. Abbiamo visto, quando Gesù era sulla terra, vediamo i demoni che davanti a Lui non potevano fare nulla. Avevano timore, avevano terrore. Padre, oh Padre, Tu sei in controllo di tutto, delle nostre circostanze, delle persone intorno a noi, di tutto. Non riusciamo a comprendere questo, ma è la verità. E ti lodo per il Tuo potere, ti lodo per la Tua perfetta saggezza. E Padre, ti ringrazio per il Tuo amore. Ti ringrazio per il Tuo amore così immenso che hai dato il Tuo unigenito Figlio per salvarci. Gesù Cristo, ci amo con un amore che lo ha spinto a andare alla croce, caricarsi del nostro peccato, essere separato dal Padre. E certamente se hai dato Gesù Cristo, Padre, non mancherai di darci ogni buon dono. Perdonaci perché spesso abbiamo peccato lamentandoci o scoraggiandoci o avendo paura, credendo che dovresti darci quello che vogliamo noi nella carne, credendo sbagliatamente che le vere benedizioni è una vita più facile con meno problemi, non capendo che sono proprio i problemi che sono strumenti per darci quello che vale di più. Oh, ti ringrazio per questo. Ti ringrazio che la nostra vita è gestita perfettamente, che nulla può succedere che non serve per il nostro bene. Non c'è nessuno come te, e non c'è nulla paragonabile al tuo amore per noi. Perciò aumenta la nostra fede, vogliamo noi scegliere di fidarci di te. Vogliamo confessare il terribile peccato qualunque volta che ci lamentiamo, o vogliamo avere una spiegazione che non spetta a noi, o quando abbiamo paura, quando avremmo dovuto fidarci. Aumenta la nostra fede. Grazie che Gesù Cristo è con noi e sarà con noi fino alla fine dell'età presente. Ti ringrazio per queste verità, nel nome di Gesù Cristo.